Buongiorno a tutti, siamo alla terza domenica di Pasqua, 26 aprile. Spero che prima o dopo ci vedremo a messa e non potremo solo ridurci ad ascoltare questi messaggi più o meno interessanti. E oggi vorrei iniziare invitandovi a fare o a immaginare almeno un gioco, un po' strano come gioco. Prendete un mazzo di carte, di briscola, meglio ancora di scala 40, visto che sono di più. Le mettete bene in ordine, una volta messe in ordine le lanciate improvvisamente per aria, bene in alto, e poi cercate di prendere il più possibile. Difficile, vero? Impossibile, la maggior parte delle carte saranno finite sotto il tavolo, per terra. E uno potrebbe domandare, il dono è diventato scemo? Ti fa queste proposte, no? È che mi sembra un'immagine molto bella per far capire cosa succede nei Vangeli quando si parla di racconti della risurrezione. Tu ti accorgi che gli evangelisti fanno una fatica boia a prendere questo evento. Immaginatevi come un mazzo di carte, ricchissimo di carte, e poterlo descrivere. E allora tu ti accorgi che ci sono tanti elementi che sono messi lì in disordine, alcuni addirittura in contraddizione, qualcuno si dimentica una cosa, l'altro ricorda l'altra, e alla fine questi racconti sembrano messi uno vicino all'altro, che non stiano molto in piedi. Ma d'altronde è troppo ricco questo evento per poterlo descrivere in maniera ordinata. Ecco, di fronte a tutto questo, io faccio una sfida che è ancora più pazzesca di quel gioco. Voglio prendere una frase che ha a che fare con la risurrezione. La dice San Paolo in una delle sue lettere ai Corinti, la prima, capitolo 15, al versetto 17. Mi sono sempre rimasti impressi questi numeri, perché le parole sono molto, molto forti. Dice, se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede. Quasi a dire, è vuota, è insipida, non sta in piedi. E quando penso a questa frase mi viene in mente sempre quel Vangelo di Gesù, quella parabola dove racconta di quella casa. C'è una casa costruita sulla sabbia, arriva la tempesta, l'uragano, frana subito. Solo la casa costruita sulla roccia sta in piedi. Ecco, siccome noi stiamo attraversando momenti un po' di uragani, di tempeste, credo che abbiamo bisogno di una fede che non sia vana, vuota, insipida, instabile. Ecco perché parlare della risurrezione, anche se diventa difficile, è importante. E poi oggi in chiesa verrà letto proprio il brano dei due discepoli di Emmaus, che sono un po' uno dei cuori di questi racconti di risurrezione. Ecco, vorrei tentare di entrare in questa frase: se Cristo non è risorto, è vana la nostra fede. E lo voglio fare cominciando da un racconto, anzi da una paginetta di un racconto molto conosciuto, Oceano Mare. Sentite, una donna cammina sulla spiaggia e vede un uomo che a piedi nudi, con i pantaloni arrotolati in su per non bagnarli, guarda per terra. Lei si avvicina e gli dice, e voi dovete essere il professore Ismael Bartleboom, giusto? Cosa che state facendo qui sulla spiaggia? Avete forse perso qualcosa? No, rispose l'uomo, sto lavorando. Lavorando, rispose lei. Sì, faccio delle ricerche scientifiche. E lei, ah sì, forse conchiglie, licheni, cose del genere. No, no, ricerche sulle onde. Cioè? Cioè, vedete lì dove l'acqua arriva? Sale sulla spiaggia, si allunga, poi si ferma con un bordo urlato da un delicato perlage. Ecco, proprio quel punto, dove si ferma. Dura solo un attimo, guardate, poi sparisce. Ma se uno riuscisse a fermare quell'attimo, quando l'acqua si ferma, proprio quel punto, quella curva, proprio quello è ciò che io studio. E che cosa c'è da studiare? E c'è che lì succede qualcosa di straordinario. Veramente, disse la donna. Cioè? Sì, lì finisce il mare. Ecco, io credo che quelli della Franciacorta, quando hanno sentito la parola perlage, per loro non è certo una parola sconosciuta, ma ricorda tante cose, giusto? Ma ritorniamo a noi, uno potrebbe chiedersi che cosa c'entrano queste parole con la sfida della risurrezione, che il Cristo non è risorto e vana la vostra fede, cioè? Ecco, tento di dirlo in questa maniera. È talmente importante il racconto della risurrezione che Gesù impiega 40 giorni per aiutare i suoi discepoli. Sapete, dopo i 40 giorni lui ascenderà al cielo, dice così la tradizione, anche se si dovrebbe interpretarla, ma non si può dire tutto, per aiutare i suoi discepoli a capire il senso di quello che è avvenuto. E Gesù sembra proprio come un'onda che sale dal mare e poi ritorna al mare. Sale dal mare quasi ad aiutare i suoi discepoli a capire, a cogliere il mistero di Dio. Ma poi ritorna al mare perché ti accorgi che Gesù non è che vuole imporre le sue parole con forza, con un'evidenza assoluta. Anzi, è disposto a ritornare al mare. Mi piace molto anche questo andirivieni. Ecco, in questo andirivieni di onde, alcuni momenti, in questo andirivieni di racconti, alcuni momenti diventano talmente belli come quel perlage del racconto di cui sopra. Cioè, basta vedere l'effervescenza di alcuni gesti che Gesù compie in quei giorni e basta ascoltare l'effervescenza di alcune parole che dice per rendersi conto di come sia bello il tutto. A parte i miei commenti più o meno sbrodolosi, basta riandare al racconto dei due discepoli di Emmaus. Quando sono arrivati nella locanda, loro si siedono e dopo che Gesù è sparito, dopo che loro hanno visto i gesti dello spezzare il pane, dopo che loro hanno ascoltato quelle parole lungo la strada, loro fanno questo commento, che a me sembra un perlage incredibile. Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino quando ci spiegava le scritture? Certe volte le prediche di noi preti fanno addormentare, invece le parole di Gesù non ci ardeva forse il cuore. Ecco, se il cuore dei due discepoli arde è perché Gesù non ha fatto una lezione, non ha fatto un discorso, ma perché Gesù ha raccontato. Ha raccontato che cosa? Ha raccontato un amore pazzesco. Ecco, mi sembra bello poter dire che la risurrezione non è un'idea vincente, non è, come dice uno scrittore di oggi che va molto alla moda, uno stratagemma inventato dai cristiani per superare la paura, uno stratagemma oltretutto vincente, così molti diventano e abbracciano la fede cristiana. No, non è un'idea, ma è il racconto di un'avventura. L'avventura in cui un amore che è stato portato fino all'estremo, addirittura da essere apparentemente sconfitto, forse realmente sconfitto, questo amore è risultato l'esperienza più forte di ogni cosa. E allora anche qui un altro commento con la bellezza del perlage. Vi ricordate quelle parole che ogni tanto si sentono durante le celebrazioni dei matrimoni, prese dal libro del Cantico dei Cantici? Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la passione, le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. E poi, ecco il particolare che mi piaceva, c'è di mezzo di nuovo l'acqua e le onde, dice il testo, le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non avrebbe che dispregio. Ecco, tutto questo per dire che la resurrezione non è un'idea, ma è la nostra ricchezza più grande, che ci mette dentro un'energia, tra virgolette, impossibile, ma che Gesù ha reso possibile. Perché potremmo dire che forte come la morte è l'amore, anzi di più, che più forte della morte è l'amore. E se qualcuno è stufo, spegnete. Se invece accettate di andare avanti, voglio leggervi un altro racconto che ho letto tanti anni fa su un libro di storie zen, troppo simpatico. E poi c'entra molto col discorso delle onde. Dice così. All'inizio dell'era Meiji viveva un famoso lottatore che si chiamava Onami, grandi onde. Onami era fortissimo e conosceva l'arte della lotta. Gareggiava in privato e vinceva il suo maestro, ma quando doveva fare le gare pubbliche era così timido che tutti riuscivano a batterlo, anche gli allievi più giovani. Per questo Onami, abbastanza imbarazzato, decise di andare al tempio dove c'era il maestro Zen e gli spiegò il suo guaio, il suo problema. Il maestro lo guardò e gli disse: «Tu ti chiami Onami, grandi onde, perciò questa notte ti invito a fermarti in questo tempio e ti invito qui nel silenzio ad immaginare di essere come le grandi onde dell'oceano. Fa così e ti assicuro che diventerai un grande lottatore». Il maestro se ne andò, Onami rimase in meditazione nel tempio e man mano che la notte avanzava, le onde nella sua immaginazione si facevano più grandi, più grosse, più impetuose. Prima dell'alba il tempio non era più che il continuo fluire e rifluire di un mare immenso. Al centro c'era Onami. Al mattino, al sorgere del sole, il maestro Zen ritornò e trovò Onami assorto in meditazione, con un lieve sorriso sul suo volto. Allora il maestro si avvicinò, gli batté sulla spalla e gli disse: «Ora niente e nessuno potrà più turbarti. Tu sei diventato quelle onde, tu travolgerai tutto ciò che ti trovi davanti». Quel giorno stesso Onami partecipò alle gare di lotta e vinse. E da allora, dice la tradizione, nessuno in Giappone riuscì più a batterlo. Se fai il tuo il messaggio della risurrezione, sembra dirci il Vangelo, diventerai invincibile. Termino. Mi ritrovo seduto al tavolo di quella locanda di Emmaus. E come quei due discepoli mi sento un po' frastornato. Mi porto dentro ancora l'immagine dei gesti che Gesù spezza il pane. Mi ritrovo dentro ancora l'eco di quelle parole e mi accorgo che il mio respiro non è calmo, è un po' agitato, sono troppe le emozioni. E allora cerco di ritrovare la calma di quel respiro di cui ho bisogno. Vorrei correre a Gerusalemme come quei due discepoli a raccontare quello che mi è successo, ma c'è il confinamento, porcaccia sto confinamento. Sono bloccato qui in casa, al limite dovrei fare 200 metri e basta, non ne posso più. Ecco, in questo momento di pausa forzata, ripenso a un'altra casa, la casa sulla roccia. È proprio vero, se Cristo non fosse risorto la vita sarebbe tanto fragile. Mi vengono sempre in mente quelle persone più povere di noi che vivono un'esperienza di miseria, i portatori di disabilità, le persone che hanno sofferto da quando sono nate perché si sono incasinate, le persone che hanno vissuto in situazioni di povertà estrema. Se Cristo non fosse risorto la vita sarebbe una barzelletta amara per loro, ma diventerebbe amara anche per me. Ma se Cristo è risorto, la casa è costruita sulla roccia. E mi accorgo che dal tetto di questa casa salta un altro tetto E allora mi viene in mente un'altra locanda, quella della parabola del buon samaritano. E tutto questo mi aiuta a pensare che allora la risurrezione non è solo una roccia, ma neanche una sfida. La sfida a trasformare la mia libertà in responsabilità. Ma qui non vado più oltre perché già ieri con la letterina al paese, in occasione del 25 aprile, ho cercato di dire qualcosa a proposito di libertà e di responsabilità. Scusatemi. Mi sono accorto di essere diventato un po' troppo effervescente, magari non per la bellezza delle cose che vi ho detto, ma perché sono diventato troppo lungo. Ma sapete, quando si parla di risurrezione, quell'effetto per l'age ti risuona dentro e spero solo, lo spero, che non vi siate addormentati, ma che anche voi possiate dire, come quei due discepoli, non ci ardeva forse un po' il cuore quando ci raccontava la risurrezione partendo dal Vangelo? Se invece vi siete addormentati, devo chiedervi solo scusa. Ma se non vi siete addormentati, vi auguro una buona domenica. Che bello poterci ritrovare fra alcuni giorni, magari in chiesa, non solo con l'eco delle parole, ma a guardarci negli occhi. Ciao, buona domenica a tutti.